nuovi partecipanti alla settimana di cinematografia che sono semplice di vedere, stasera naturalmente a coloro sono fedelissimi. Stasera si chiude con l'ultimo film, il film del 2007, era già finito nel 2006, è uscito con film di marketing nel 2007 ed è anche l'ultimo film di Ermanno Olmi. Nelle sere precedenti abbiamo fatto una breve introduzione per, diciamo, legittimare la presenza del film all'interno della settimana, quindi legittimare il collegamento del film con il tema. Con Olmi, diciamo, con Olmi non è necessario, l'esperienza cinematografica di Olmi è strettamente legata al rapporto tra esistenza quotidiana e trascendenza. Il regista stesso, anche se non si definisce propriamente un uomo di fede, è un uomo, si definisce un uomo costantemente in cerca di fede, è un regista che si è sempre occupato di questi temi. E quindi il problema per noi stasera potrebbe essere il contrario, cioè non tanto giustificare Ermanno Olmi come regista all'interno di questa settimana, ma giustificare questo film all'interno di questa settimana. I cultori di Ermanno Olmi lo definiscono il più bel film, è però il film pensamento spirituale di Olmi, quindi è il suo ultimo film di narrazione, lui quando ha girato era consapevole e quindi ha chiuso la sua attività di regista come film di finzione con quest'opera, poi ha proseguito la sua opera. Invito anche semplicemente a guardare su YouTube il trailer, l'ultimo lavoro di Ermanno Olmi, è un documentario bellissimo dal titolo Terra Madre, che ha vinto moltissimi premi. Quindi poi anche a strada del suo lavoro ha preso appunto un'altra direzione. Quando si è messo a girare questo film, lui appunto si è chiesto e devo fare la mia ultima opera, di che cosa mi devo occupare? E in un'intervista ha detto: quando sai che stai facendo una cosa per l'ultima volta, hai la consapevolezza che quell'atto non può che riassumere il senso di tutta la tua esistenza. Allora mi sono chiesto, chi ho conosciuto tra i grandi della storia che ha segnato la mia vita? E scontato che è Cristo? Eppure così, ho sempre sentito Cristo come qualcuno che mi stava colpiato sul collo. L'immagine, a differenza delle altre sere, iniziamo dalla prima immagine con cui si apre il film, che poi è anche quella della locandina. C'è stato un film che fin da subito ha diviso la santità. Ci sono state moltissime proiezioni pubbliche, accompagnate da interviste, incontri, programmi, e sono state dire o recensioni entusiastiche o stroncature feroci. Il film, possiamo dire, che ha accettato il suo obiettivo perché ha scatenato un dibattito, non ha lasciato indifferenti. La discussione è partita proprio da questa immagine iniziale, poi da dei libri giocati. Innanzitutto bisogna dire che tutta la critica riconosce in modo proprio completo il fatto che si tratta di un'immagine cinematograficamente forte, un'immagine destinata a rimanere nella memoria dello spettatore ma rimanere anche nella storia del cinema. Quindi da questo punto di vista, un punto di vista diciamo estetico, cinematografico, artistico, questo atto è riconosciuto da noi, però poi la critica si spacca. Che cosa ha voluto dimostrare il professorino, che lo diciamo subito, viene chiamato così nel film, è artefice di questo delitto? E che cosa ha voluto dimostrare Olmi uccidendo i libri? Che non c'è bisogno della cultura, che anzi la cultura porta alla rovina e quindi va eliminato, il sapere va eliminato come si elimina un pericoloso criminale, che il progresso, inteso come acquisizione del sapere, è un male, e che le grandi religioni che sono fondate sul libro, sono male. Che cosa ha voluto dire Olmi? Capite che molti si sono sentiti offesi da queste immagini, lo hanno appunto criticato aspramente. L'osservatore romano ha bollato Ermanno Olmi di relativismo etico, di perché Marcello Veneziani, siccome c'è una battuta di stile che sentiremo, che un caffè con un amico vale più di 1000 libri, Marcello Veneziani ha detto: io riuscirei a migliaia di caffè, perché in realtà scambiandosi dalla vita con un amico per la lettura di una sola pagina di Leopardi di Dante Obbligatore. Che cosa ha voluto dire Olmi? E bene, ripeterci anche pensando a eventualmente un impiego in un contesto di sentito che questo è il film, perché presentare ai ragazzi l'immagine di libri incerati potrebbe essere un elogio all'ignoranza, o anche farci pensare che pericolosi luoghi di libri ci sono stati in passato. La cosa migliore per interpretare questa immagine è ricorrere a una chiacchierata che Gianfranco Ravasi ha fatto con un alunno che ci ha aiutato a capire che in realtà nel film si capisce, però usiamo le parole di Ravasi per comprendere meglio questa immagine. Ravasi ha parlato di un gesto che tende alla desacralizzazione del sapere e non alla dissacrazione del sapere. È un delitto programmato con tanta meticolosità, noi lo vedremo, ci sarà anche un'immagine pazzesca intorno a questo delitto, ma non è un delitto contro i libri, è un delitto contro il sapere, contro quel sapere che non si trasforma in uomo, che non cambia l'uomo, che non diventa carne viva, che non produce cambiamento. Non è un film contro i libri, questo è bene dirlo in modo chiaro. E infatti, tra l'altro, l'innocenza dei libri è sfidata e proclamata fin dall'inizio. L'indagine, chi conduce l'indagine, dice, non ricordo se chi conduce l'indagine a un altro personaggio, dice la strage degli innocenti, proprio per dire che i libri sono stati affidati ma non sono colpevoli di nessun delitto. Casomai colpevole è chi li ha idolatrati, chi ha usato per sapere in modo geometrico senza trasformarsi, senza lasciarsi trasformare per la lettura. Sicuramente l'alternativa del professorino è il Monsignore che sa che è il custode di questa biblioteca, lo vediamo sempre fino sulla cattedra e anche questa postura che sicuramente è data dall'età, da Perciacchi, però è anche di chi è schiavo, di chi è succube di una cultura che è diventato un sapere alto che sta lontano anche in quadrature della biblioteca. Apro e chiudo una parentesi, la biblioteca in questione è la biblioteca universitaria di Bologna ed è anche il primo luogo che io ho frequentato come studentessa, quindi fui molto colpita e coinvolta da questo film, perché adesso è diventato una è diventata monumentale, poi non ci si può studiare più, ma quando io frequentavo l'università era una sala di lettura come tante altre. L'immagine dei libri inchiodati è un'immagine violenta, fortissima, lo vedremo più avanti nel film, quando vedremo proprio le mani dell'autore che inchioda, le mani del professorino che inchioda questi libri, e non possono a noi non far ricordare un'altra immagine, perché quelle sono delle pagine che vengono inchiodate, le loro responsabilità, come se fossero carne. E non possiamo non collegarci all'immagine che questa volta è diversa, abbiamo già fatto l'immagine di Cristo Logos, abbiamo parlato di Pasolini, però qui il cammino assume tutta un'altra valenza, perché l'immagine di una parola che è diventata carne, quindi è veramente un'immagine fortissima. Da questo delitto nei confronti dei libri, da questo odio nei confronti del sapere di un altro, è subito collegato un altro tema che ha scatenato la critica, cioè la critica alle religioni, che è sostenuta nel film. Noi non sappiamo perché il professorino arriva a questo delitto, noi in realtà abbiamo già il delitto giudiziario, quindi queste poi sono delle cose che noi ricostruiamo man mano nel film. Due momenti chiaro sono una chiacchierata che va con una studentessa indiana e poi un confronto con il Monsignore. C'è una frase in cui il professorino dice i libri possono servire qualunque Dio, quindi qualche inesistenza, che non esista un libro giusto o un libro sbagliato, forse sono state queste le frasi che hanno preoccupato l'osservatore romano di un relativismo etico da parte di Olmi. Lui dice i libri possono essere usati per commettere qualunque pendenza, quindi è l'uso dell'uomo che porta il male, cioè in nome di Dio possono essere usati per commettere qualunque disgrazia. E quindi è un film dove si schiera molto chiaramente contro le religioni, ma non contro la fede. c'è una distinzione, è sottesa questa distinzione tra questi due campi, la religione e la fede. E esplicitamente verrà detto che le religioni non salvano l'uomo, casomai è. Cosa devo fare? Casomai è. Casomai è la fede che cambia l'uomo e lo può portare alla salvezza. Ogni una delle distanze dalla religione, da tutto ciò che è ritualità, che è eccesso e che è esercizio di potere, quel monsignore, l'immagine delle chiavi che vedremo all'inizio, il dettaglio, che tiene tutto chiuso e che gestisce quel sapere come se fosse di sua proprietà, non è quello che ci può portare alla salvezza. Abbiamo detto che il testamento spirituale di oggi, quindi parliamo di un uomo che arriva, insomma, che ha una maturazione, quindi perché alcune cose di questo film io immagino che non ci convincano, che possano non piacerci, però dobbiamo capire da chi proviene questo film. Ogni si pone delle domande cruciali, perché il sapere del mondo non porta alla pace, perché il livello di civiltà che abbiamo raggiunto non ha impedito gli orrori del XX secolo. Lui parla nelle interviste anche di quello che il nostro paese, l'Italia, ha potuto vedere con la lotta al terrorismo, con la lotta alla mafia. Dice perché i libri non portano alla pace, a una pace duratura. Alla ricerca di risposte a queste domande cruciali parte la storia del nostro professorino che si stacca da questi libri impiegato le loro responsabilità e prova a trovare una risposta a queste domande. Centurioni è la storia di un uomo che abbandona i libri e trova l'uomo ed è narrata come una commovente parabola. Il nostro professorino Cristo riparte da zero, novella 107, e costruisce una vecchia casa abbandonata sul Po. Uno zero che però rappresenta le cose importanti della vita, perché infatti riparte da una fine volare da una coccia, noi vedremo. Quindi non è uno zero di partire dalle cose semplici, sono le cose semplici che sono le basi su cui costruire una nuova vita. La comunità intorno a lui avverte subito la sua presenza e la rivela. Secondo me è estremamente significativo che sarà uno degli anziani per primo ad archiviare il nomignolo di Cristo, che è questo Cristo, questo povero Cristo. Quindi è la comunità che lo riconosce come tale. La sua vita di nuova viene costruita grazie alla solidarietà degli altri e diventa centro di aggregazione. E la sua vita mi ha ricordato moltissimo la vita dei santi eremiti, che in passato ho studiato, che più si isolano dal mondo, più il mondo le va a cercare. Penso agli stilisti, che per esempio erano dei santi un po' folli, anche questo aggettivo folle, non lo dimentichiamo, è venuto fuori anche nei film man mano, ed è un aspetto della figura di Gesù da non trascurare, ovviamente dell'immaginario, insomma, di come viene raccontato. E la sua identificazione di Cristo proprio si manifesta nel raccontare parabole alla comunità, non sia sul racconterà la parabola delle nozze di Cana, la parabola non si dice qui il prodigo, si dice
il figlio ritrovato,
del padre misericordioso, sono delle parabole volte proprio a consolare la comunità. E avvicinato con gratuità alla donna che con lui si libera dell'identità falsa data dallo sguardo della comunità. E come Cristo prenderà i debiti della comunità su di sé e poi dovrà rispondere alla giustizia per il reato commesso. Anche qui è tradito per il denaro, ma più che dal denaro come fine, quindi Giuda che vende Gesù per prendere denaro, verrà tradito dal denaro come strumento dall'uso della carta del credito. Si congeda dalla comunità con spirito di accettazione, lasciando, pronuncerà un discorso alla fine, magari poi ci ritorniamo, lasciando parole ad esempio, ed è commentato da un Pietro che non lo rinnega, è una delle scene molto belle, ci sarà un anziano che dirà io lo conosco, anziché rovesciando il racconto di Pietro. L'interrogatorio con il carabiniere chiederà la sua intenzione rivoluzionaria e metterà in luce un Ponzio Pilato, il carabiniere un po' concepilato, in realtà vedi capace di vedere lui un nemico. Fino a quando arriverà il suo unico disperato sulla croce contro il padre, pronuncerà da padre, prenderà per lui contro la sofferenza, questa è una delle parti più difficili come la scena del chiodo del film, in cui urlerà il suo dolore e la sua delusione contro la sofferenza e contro le ingiustizie che si sono commesse in nome di Dio. Sparirà dalla vita degli uomini lasciando qualche traccia negli occhi del bambino e diventerà presenza concreta nella festa della comunità, che prepara per lui una festa di accoglienza allestendo un altare semplice fatto di assi, legno, mitra, rivestito da rituale di piastica, ornato con commissioni, lungo una strada dove la casa la sera è scritta bene la luce. I temi, oltre a quelli di cui abbiamo parlato, possiamo aggiungere quello della natura violentata e il tema dell'amicizia che è già venuto fuori. Come in altri film abbiamo visto, la storia del personaggio può essere letta come un romanzo di formazione, cioè c'è un'evoluzione del personaggio che è un'evoluzione al contrario, che si era visto un personaggio che acquisisce man mano potere, acquisisce man mano consapevolezza di sé, qui al contrario è un personaggio di potere perché è un professore universitario, ha potere sugli studenti, ha potere, è ricco, vedremo che si libererà man mano di tutti i simboli di questo potere, fino appunto a diventare umile e povero, a non tenersi niente, si tiene sapientemente la carta di credito, questa è la cosa che è stata criticata, ma poi vedremo che avrà un suo valere, una sua valenza nella storia. In come in tutti i romanzi di formazione, anche questo personaggio, nella notte, c'è cioè una notte che è la notte chiave, in cui probabilmente si può aver avuto dei pensieri negativi, poi da quella notte nasce un uomo nuovo, l'alba che vedremo, in cui lui si risveglia, è l'alba, un'alba simbolica di una nuova vita. Ed è una nuova vita, il processo è molto bello questo da parte di Emanuele, di questo racconto, si riconcilia prima con il creato, prima con la natura. La prima scena, credo che l'abbiamo messa, è proprio lui immerso nella natura, e fate caso perché ci saranno altre scene in cui lui è immerso nel nel paesaggio, proprio a significare la ritrovata armonia con il creato. E dopo l'armonia con il creato. Questa natura prende l'aspetto, stavo anticipando alcune cose, questa natura prende l'aspetto appunto del fiume Po, che sono poi i luoghi anche cari al regista. Il Po è un simbolo sacro, l'acqua sempre è un simbolo sacro ed è la protagonista assoluta della seconda parte del film, ci saranno delle panoramiche molto belle dedicate da Po. Questa natura ha una bellezza incontaminata che ha una durata molto breve, perché nel frattempo, come vedremo, tutte le ferite che questa, sembra anticipare moltissimi gli argomenti che saranno del documentario di Terra Madre, e la natura violentata, le violenze perpetrate nei confronti della natura prenderanno la forma di insetticidi, di ruspe, cos'altro vediamo, motociclette, rispettose dei bagnanti, e anche io ho scelto come ultima immagine quella dei pesci sicuro, che sono un problema che sta attraversando le acque del Po, perché sono dei pesci che mangiano gli altri pesci, e hanno un pochino, insomma, un po' la forma sinuosa del serpente, che ricorda moltissimo l'immagine del mare. Dopo questo incontro con la natura ci sarà l'incontro con l'uomo, e a quel punto appunto il professorino si inserirà in questa comunità, che è una comunità fatta da persone semplici, svolgono i lavori di una volta, la parrucchiera, la maestra, il contadino, proprio sembra ritornare ogni volta alle origini e scopre appunto i valori della solidarietà e dell'amicizia. Tutto questo si traduce in un linguaggio cinematografico semplice. Questa parola la possiamo usare come chiave di lettura proprio del modo in cui ogni ha deciso di raccontare questa storia. Il film è diviso in due parti. Abbiamo la prima parte che è un thriller, è un'indagine, raccontata con tutti i meriti dell'indagine, i critici sono stati molto severi, è un thriller volutamente anche un po'. po' diciamo tragicomico, ci saranno dei personaggi, il prete della facoltà, in motocicletta, insomma sono un po' appunto dei personaggi un po' tragicomici, come lo è anche lui che abbia questa TNV, insomma strepitosa, il professore universitario è noto, che sono dei luoghi molto ricchi, però serviva per la storia. Finito, cioè crescendo proprio tutte le caratteristiche del linguaggio cinematografico del film, però poi comincia la parabola e la parabola è raccontata con immagini semplici, lo stile è proprio quello di quasi di voler modificare dal linguaggio televisivo, dall'inquinamento televisivo che noi abbiamo o di altro cinema, penso a quello che abbiamo visto appunto ieri, ed è fatto appunto di inquadrature semplici come possono essere quelle di una lumaca, le panoramiche del fuoco che sono bellissime in tutti i momenti della giornata, ma soprattutto quello che ci colpisce sono i volti. Ed è qui che possiamo fare un altissimo collegamento, come abbiamo fatto anche prima parlando del Logos con Pasolini. Si sente che la lezione di Pasolini è presente ma rivisitata. I volti però non sono più importanti di quello che accade fuori. Misura l'espressività del volto serve ad ogni per raccontare quello che in realtà succede. L'immagine dei libri infiodati noi la vediamo prima sul volto del custode, noi prima vediamo l'orrore che il custode prova vedendo quella scena, poi vediamo la scena. Quindi c'è una grande importanza data al quotidiano e al volto umano che è importantissimo per noi. Altro stile, altro linguaggio che riguarda la sceneggiatura è questo linguaggio fatto di frasi in testa, un po' apolitico, si vede fin dall'inizio del film, il film inizia con una citazione. Poi tutto il film è costruito con lei, si possono proprio ritagliare le frasi, le cui sentirete, quella del caffè, ci sono più, c'è più calore in una carezza che non nelle pagine dei libri, le religioni non sanno più mondo, ne sentiamo tante. Ora questo linguaggio ci lascia un po' così, perché forse è un'estrema semplicità che quasi risulta un po' ingenua, cioè il momento in cui lui è insieme con tutti gli anziani e quando dice parlate con parole vostre, ditemi voi perché devono, non spero insomma che cosa dovranno fare, e lui dice quello che mi viene in mente sarà la cosa giusta da dire. Ora davanti a casi di questo genere rimaniamo un po' perplessi, però è un uomo che è arrivato alla fine le ha provate tutte, riscopre la semplicità. Certo che questa semplicità è un'alternativa fortissima a quello che lui ha conosciuto prima, cioè il sapere illustrare, il sapere dei libri, quindi è messo in opposizione a quel tipo di sapere. E l'altra, l'ultima, siccome abbiamo parlato più volte della musica, anche qui la musica è scelta come estremamente semplice, non abbiamo musica, noi siamo partiti da Mozart, da Bach, abbiamo trovato lo Stato Mandela di Bergolesi, qui è una canzoncina degli anni 30 che diventa una sorta di preghiera perché dice non ti scordare di me, la mia vita è legata a te, quindi è una canzone che è semplice ma è carica di significato. La fine del film si crea e sarà un progetto di discussione. Il film finisce con la comunità che aspetta il professorino che dovrebbe tornare, ed è una comunità estremamente triste, lo vediamo nel volto di una ragazza in modo particolare, ma insomma sono tutti tristi. E i critici che sono, diciamo, più a digiuno forse della scrittura, comunque mi sembra anche giusto dire che, insomma, capisco, diciamo, insomma, lui se ne va, loro devono lottare contro queste luci perché dovranno distruggere le loro case abusive, lui si è parlato bene, loro se ne vanno, per un po' le luci non arriveranno, però chi ci crede che poi le luci non torneranno più, cioè quanto può durare ancora quell'ingenuità, quella situazione di sono quelli anziani, che sono, sembrano veramente i puri di cuore, hanno proprio l'immagine, sembrano l'attualizzazione dei puri di cuore del discorso delle beatitudini. In realtà io non so, insomma, che oggi ci lascia totalmente privi di speranza. Ogni avvento che si è ispirato molto da vicino al Vangelo di San Giovanni, e lui dice in quella: il professore non deve tornare, perché se tornasse è come se la comunità si appoggiasse a lui. Non torna perché dobbiamo essere noi a metterci in movimento, a non appoggiarci a questo. E siccome la presente ci fa la scrittura in maniera vergognosa, stasera mi sono portata anch'io la Bibbia dietro, e tra i vari passi che ci possono aiutare a comprendere, adesso le cose sembrano strane, quando sentiremo e vedremo il film le cose ci sembrano un po' più chiare, ma al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni Gesù dice: ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. La comunità è profondamente triste, e lo saremo anche noi spettatori, saremo profondamente coinvolti da questa tristezza, se naturalmente il film ci parla. Ora io vi dico la verità, ebbene, non è che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà poi il consolatore, ma quando me ne sono andato ve lo manderò. Ora, i critici cinematografici, giustamente privi insomma di una cultura di questo genere, non capisco perché ogni faccia chiudere il film in quel modo. Noi usando la Sacra Scrittura possiamo spiegare la scelta di oggi, quella possiamo condividere o non condividere, però spiegarlo possiamo farlo. Certo è che appunto non sappiamo quale prospettiva di felicità terrena ci sia per noi. C'è un mantello bianco, che è un'immagine bellissima, che ogni tanto attraversa il Po, ed è probabilmente questo simbolo della nave, che è della barca, che vedete come ritorna nel film, come è un simbolo antico, carico di una forza di significato evidente. E questo fratello bianco passa lungo il film e forse il simbolo della felicità che non è terrena sarà celeste.
Grazie. Yeah.